Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli. Casa Mariana Editrice. Capitolo 17. Si può andare più in alto ancora? Beato Giovanni Donnuscoto, 1265-1308. Anche il beato Giovanni Donnuscoto, confratello di San Bonaventura e vetta somma anche lui della filosofia e teologia, si muove sugli stessi alti piani della mistica francescana, pregando anch'egli il Dio in questo modo. Tu solo sei la verità prima. Ciò che non appare quello che è falso. Il falso non si mostra nella sua natura, ma si manifesta sotto un altro aspetto. Se si rivelasse la sua natura, questo lo farebbe conoscere per quello che veramente è. Tu, o Signore, non hai altra causa che te stesso per mostrarti, perché tutto si trova nella tua essenza. Tutto ciò che non sei tu si mostra a te nella tua essenza, che è la prima che si presenta dinanzi al tuo sguardo. Perciò niente che è posteriore a te è la causa che tu conosca te stesso. Noi non potremo mai dimenticare che, secondo il beato Giovanni Donnuscoto, l'intenzione primaria in assoluto della Santissima Trinità, quale progetto iniziale di tutti i decreti divini, è stato Gesù Cristo, Dio uomo. In cima ai voleri divini, scrive il padre Carlo Balic, lo Scoto, il dottore del Verbo incarnato, vede l'anima di Gesù, e insieme con Gesù Maria. Di conseguenza, da vero figlio illuminato del Serafino di Assisi, può deporre sul capo della Vergine il diadema della Concezione Immacolata e sul capo di Gesù la corona della regalità universale. Gesù Cristo, con la sua divina madre, la Vergine Maria, è di fatto l'intenzione assolutamente primaria della Trinità creatrice. È l'oggetto che dà la stura divina a tutti gli altri decreti divini, secondo il piano di amore infinito della Santissima Trinità. Difatti, il primato è in Gesù Cristo, il Verbo fatto carne in Maria e da Maria, con l'opera dello Spirito Santo, come scrive Uberettino da Casale, alla scuola del beato Giovanni Donnuscoto. La sua natura umana fu la prima natura creata che Dio intese ab eterno, poiché la predestinò all'unione personale, e poiché essa è somma nell'ordine della grazia che supera l'ordine della natura, ad onore di lui il Padre ordinò tutte le cose, affinché da tutti, buoni e cattivi, venga maggior onore a Gesù Cristo, Dio e uomo. Deus caritas est. In un lungo studio del padre Giulio Basetti Sani, Liberalità e fecondità dell'amore nella meditazione trinitaria di Donnuscoto, c'è un breve spaccato sulla dottrina dell'amore nella sua suprema essenzialità, secondo il beato Scoto. Così scrive infatti Basetti Sani. Per il beato Giovanni Donnuscoto, il primato dell'amore voleva essere l'espressione in formula scolastica del grande e supremo apporto che la rivelazione cristiana ci aveva lasciato sull'idea di Dio per mezzo del discepolo prediletto. Deus caritas est. Il Dio della rivelazione cristiana, del quale parla sempre Don Scoto, è essenzialmente il Dio amore. E la formula giovannea viene presa come punto di partenza per l'approfondimento della nostra concezione di Dio. Dio è carità, è amore. L'amore in Dio è formalmente il costitutivo della vita di Dio. Dio è formalmente, nel senso più preciso, amore. È formalmente carità. La meditazione trinitaria di Don Scoto, come già la sua dottrina sul mistero del primato assoluto di Cristo e di Maria e sulla verità dell'Immacolata Concezione, traccia un solco scavato in profondità che porta ad una scoperta più essenziale per la nostra vita spirituale in ascesa alla Santissima Trinità. È su questa ascesa che bisogna immettersi per avanzare fino al nostro Dio unitrino, che è l'amore infinito. Sant'Angela da Foligno, 1248-1309. Ecco come la celebre mistica Sant'Angela spiega con un realistico pensiero di fuoco la mistica soprannaturalizzazione dell'anima trasformata in Dio amore. L'anima infuocata d'amore divino si trasforma per virtù dell'amore nel suo diletto in Dio, che è da lei amato con tanta dolcezza. E come il ferro incandescente accoglie in sé la natura del fuoco, si impossessa del calore del fuoco, del colore e della forza e della virtù dello stesso fuoco e quasi si fa fuoco e dà tutto se stesso e non soltanto una parte e in questo suo darsi tutto rimane sostanzialmente incandescente, così l'anima, unita a Dio e con Dio, attraverso il fuoco perfetto dell'amore divino, si offre tutta e si pone in Dio. E trasformata in Lui, senza cambiare la propria sostanza, muta l'intero suo essere in Dio e per l'amore diventa quasi tutta divina. Descrizione potente questa, di rara bellezza ed efficacia, per mostrare una verità puramente spirituale che sta molto in alto e ovvio per il mondo dello spirito a riguardo della nostra anima. Ma serve all'intuizione della nostra mente, chiamata da Dio a scalare e innalzarsi da ciò che è terreno, imparando a vivere del soprannaturale per arrivare a vivere nel paradiso dell'infinito ed eterno amore, che è Dio. Con questa divinizzazione, la Santa spiega anche le trasformazioni subite. Il cuore fu elevato da tutti gli oggetti terreni e posto in Dio, così che niente poteva pensare né vedere se non Dio. E se parlavo, e se mangiavo, e qualunque cosa facessi, ciò non impediva che il mio cuore fosse sempre in Dio. E anzi, l'anima lo vede penetrare in lei, e lo vede più chiaramente che uomo possa vedere un altro uomo, perché gli occhi dell'anima vedono una pienezza spirituale, non corporale, che non so esprimere. Ancora un'altra estasi di unione che tocca il vertice, nella quale la divina essenza introduce l'anima nel possesso di Dio, con l'esperienza della suavità dell'unione nell'amore e con la trasformazione dell'amante nell'amato. In vari modi l'anima conosce quando Dio viene in lei, dice Sant'Angela, e ne dirò due. Uno è tale unzione che subito così rinnova l'anima, e tutti i membri del corpo rende mansueti e concordi con l'anima, e sente e intende che Dio le parla. In questa grande e del tutto ineffabile unzione, l'anima comprende certissimamente e chiarissimamente che Dio è in lei. Un altro modo è un amplesso che egli fa all'anima, poiché mai né madre al figlio né alcuna persona al mondo può immaginarsi che abbracci con tanto amore. Egli porta seco un fuoco per cui tutta arde in Cristo. Sant'Angela da Foligno si muove nelle aree celesti della più alta contemplazione mistica, che si immerge nella vita stessa ineffabile della Trinità Santissima, presente nella sua stessa anima, per la verità di fede della santa in abitazione della Santissima Trinità nell'anima di chi vive in grazia di Dio. È stato scritto infatti che, per Angela, l'ascensione spirituale è un'identificazione a Cristo in sé e in Lui una partecipazione alla vita della Trinità nell'anima, essendo l'anima stessa nella Trinità. Si giunge così alla vera vita dell'anima, alla vita della Trinità. Angela arriva a dire di trovarsi in mezzo alla Trinità. Ecco come questa santa, in un'altra sua mirabile estasi nella consumazione, descrive con il suo linguaggio ardente il suo trovarsi in mezzo alla Santissima Trinità. Mi trovai impercettibilmente tutta in Dio, e mi sembrava che fossi in mezzo alla Trinità. Ero piena di gioia, colma di delizie, e sentendomi in quei beni e in quei supremi diletti inenarrabili, che sono del tutto superiori ad ogni cosa che mai non abbia provato, si facevano nella mia anima operazioni divine così ineffabili che nessun santo o angelo non potrebbe narrare né spiegare. Sant'Angela si trova attorniata dalla Santissima Trinità, che ha cura di lei in maniera davvero singolare, che l'ha messa a giacere fra le tre persone divine che sono tutte amore infinito. Come intendere questo giacere di Sant'Angela fra le tre persone della Santissima Trinità? Forse può essere lecito pensarlo come un riposo ancora più che statico nell'amore delle tre divine persone? Si sa che in questo procedere di passo in passo, di trasformazione in trasformazione, Sant'Angela da Foligno, la fedele di Cristo, sta guardando di continuo verso l'Immacolata Madre di Dio. E sarà proprio lei, l'Immacolata, a portarla nella più alta intimità mistica trinitaria, fino al giacere nello stesso scambio d'amore delle tre persone divine. Chi può comprendere questo linguaggio di arrivare nell'intimità della Trinità fino al punto di essere portata dall'Immacolata a giacere nello stesso scambio d'amore delle tre persone divine? Il tuffo nell'assoluto. Infine, il capitolo delle esperienze più alte di Sant'Angela da Foligno è quello intitolato a buon diritto Il tuffo nell'assoluto, che tratta appunto delle straordinarie visioni mistiche della santa. Visioni senza tenebre, visioni durante le tenebre, visioni sopra le tenebre, che sono scritte in non molte pagine, con il commento opportuno e necessario per addentrarsi in questa materia che vuole innalzare fino a Dio, fino all'infinito amore creato e increato. Sono pagine che fanno stupire e sbalordire al limite dell'incredibile più elevato nella vita mistica di colei che ben a ragione era chiamata maestra dei teologi, Magistra Theologorum. L'esperienza mistica più ineffabile di Sant'Angela è quella di Dio che si presenta in due modi, dei quali riferiamo il secondo modo, che avviene così come lo esprime la stessa santa. Non appena Dio si presenta all'anima, immediatamente le si manifesta, dilata quell'anima, le dispensa dolcezza e doni da essa mai prima sperimentati e con una profondità senza precedenti. Allora l'anima è liberata da ogni tenebra e perviene ad una cognizione di Dio che va al di là di ogni aspettazione. Con tale chiarezza, certezza e sì insondabile profondità che non vi è mente umana che a tale altezza possa mai pervenire attraverso sforzi personali di pensiero e di intelligenza. Il padre Domenico Alfonsi, che presenta questi testi di Sant'Angela, aggiunge che questo bene indicibile della presenza di Dio secondo modo, lei lo possiede per un tempo prolungato e per molte volte, e fa parlare poi Sant'Angela, che dice: «In questo manifestarsi di Dio vedo e possiedo tutta la verità che si trova in cielo e nell'inferno e in tutto il mondo, e in ogni luogo e in ogni cosa, e anche tutta la felicità che si trova in cielo e in ogni creatura, e le possiedo con tale certezza che in nessun modo potrei credere altrimenti per tutto il mondo. Vedo colui che è l'essere e dal quale deriva l'essere di tutte le creature. Mi vedo sola con Dio, tutta pura, tutta santa, tutta verità, tutta rettitudine, tutta sicura, tutta celestiale in Lui. E quando mi trovo in tale stato, non mi ricordo di nessun'altra cosa». Così scrive il padre Alfonsi. Questo è certamente uno dei vertici delle visioni trinitarie di Angela. Viene prospettata come possibile in questa vita la visione dell'essenza divina, da altri ritenuta esclusiva della vita beata. Questa unione profonda con Dio è vera e propria assimilazione alla divina natura, sicché Angela vede ormai se stessa e le cose tutte dal punto di vista di Dio. E Dio conferma, con brevi e impressionanti parole: «Figlia della divina sapienza, tempio del diletto, gioia del diletto e figlia della pace, in te riposa tutta la Trinità, tutta la verità, cosicché tu tieni me e io tengo te». Riferisce il padre Alfonsi: «Angela, dal canto suo, non deve fare molta fatica a riconoscere che tale elevazione è altissimo dono di Dio, come infatti dice subito: non sono io che vi giungo con le mie forze. Non sapevo nemmeno che cosa significasse il desiderio di un tale stato, il volerlo, il chiederlo. Spessissimo la mia anima viene innalzata senza che venga chiesto il mio consenso. E difatti, quando esce da questo stato, essa si vede piena di peccati, falsa, immonda, tutta inganno». E riferisce poi il padre Alfonsi una visione sopra le tenebre avuta da Sant'Angela da Foligno il giorno della Madonna, detta Candelora, e da lei stessa manifestata. Quando venivano distribuite le candele e perdurava quell'indicibile manifestazione di Dio all'anima, avvenne nella mia anima anche la manifestazione di se stessa. L'anima si vide di tale nobiltà e posta in tale altezza come non avrei potuto immaginare neppure le anime dei santi in paradiso. Allora l'anima non riuscì a comprendere se stessa. Come potrà mai pretendere di comprendere Dio creatore immenso e infinito? In quel momento mi incontrai con Dio e insieme sperimentai in me questo manifestarsi di Dio alla creatura, e presentarsi dell'anima a Dio. Sperimentai una nuova e superiore letizia. Mi furono dette parole altissime che non voglio tu scriva. Il dopo visione, secondo padre Alfonsi, ha lasciato la netta percezione di un'avvenuta fusione tra la creatura e Dio. E parafrasando l'apostolo Paolo, chi ci separerà dalla carità di Cristo, Angela esclama: Signore, che cosa mai potrà separarmi da te? E capì che veniva detto che non esiste nulla che possa separarmi da Dio. Ora trovo una gioia tutta particolare quando penso al giorno della morte, e nessuno può immaginare quanto goda pensando a questo momento. Frate Arnaldo, che scrisse l'intero memoriale di Sant'Angela, lasciò a noi il regalo della santa con queste parole: La fedele di Cristo mi disse che le fu detto da Dio che quel bene ineffabile di cui si è parlato è lo stesso che i santi posseggono nella vita eterna, ma con diversa esperienza. Infatti, nella vita eterna, il più piccolo santo ha più di quanto possa essere concesso a qualunque anima esistente in questa vita, prima della morte del corpo. San Luigi Maria Grignon da Montfort, 1673-1716. San Luigi Maria Grignon è l'indiscusso santo e maestro della vera devozione a Maria. E a riguardo di Maria Santissima, bisogna dire che non ha mancato affatto di fare i necessari e salutari riferimenti sull'unione fra la Santissima Trinità e la Beata Vergine Maria, attenendosi alla scuola francese del celebre Cardinale de Bérulle, considerato da alcuni il fondatore della Mariologia Trinitaria. Basti qui ricordare un testo del Cardinale de Bérulle di grande importanza. Noi dobbiamo considerare la Vergine come una quarta sorgente della vita di Gesù. Le altre tre sono il Padre, Gesù medesimo e lo Spirito Santo. Essa ci genera per mezzo della virtù del Padre. Essa fa vivere in noi congiuntamente Gesù col Padre, operando in noi per mezzo della virtù dell'Altissimo, che è la virtù del Padre. Virtù che essa possiede indivisa con lui. E come altra volta essa ha generato Gesù in se stessa secondo la carne e insieme secondo lo spirito, corporalmente e spiritualmente, così essa continua a generarlo in noi spiritualmente, e lo Spirito Santo è la virtù di questa sua operazione. Il significato evidente di questo insegnamento sta nella convinzione che soltanto Maria Santissima ha potuto partecipare in modo unico e altissimo la trascendente fecondità di Dio Padre, così come scrive a lettere chiare lo stesso San Luigi Grignon in tre punti precisi. Dio Padre comunicò a Maria la propria fecondità per quanto ne era capace una semplice creatura, onde conferirle il potere di produrre suo figlio e tutti i membri del suo corpo mistico. Dio figlio discese nel grembo virginale di Maria, qual novello Adamo nel suo paradiso terrestre, per compiacervi ed operarvi in segreto meraviglie di grazia. Dio Spirito Santo, essendo sterile in Dio, cioè non producendo altra persona divina, divenne fecondo per mezzo di Maria, da lui sposata. Con lei, in lei e da lei, egli produsse il suo capolavoro, che è un Dio fatto uomo, e produce tutti i giorni, sino alla fine del mondo, i predestinati e i membri del corpo di questo capo adorabile. Perciò quanto più trova Maria, sua cara e indissolubile sposa, in un'anima, tanto più diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo. Ecco il quadro stupendo dell'operazione divina altissima dell'intera Santissima Trinità per l'incarnazione del Divino Verbo nel grembo sempre vergine di Maria Santissima. E per questo San Luigi Grignon ha potuto anche scrivere queste parole splendide a riguardo della Beatissima Madre Divina. Maria è l'eccellente capolavoro dell'Altissimo, di cui questi si riservò la conoscenza e il possesso. È la madre ammirabile del Figlio, è la fonte sigillata e la sposa fedele dello Spirito Santo, dove egli solo può entrare. È il santuario e il riposo della Santissima Trinità, dove Dio si trova in modo più magnifico e divino che in qualsiasi altro luogo dell'universo. La cosa più importante e preziosa per le anime impegnate nella vita di perfezione è quella di fare abitare la Madonna nella loro anima, affinché le tre persone divine possano operare in tali anime con la massima effusione di grazie per la crescita e l'avanzamento nel cammino di perfezione con le scalate delle sublimi vette mistiche. In questo modo si avrà anche la fioritura della migliore conoscenza e del più alto amore alla gloria della Santissima Trinità. Difficile descrivere, dice San Luigi Grignon, le cose grandi e preziose che il Dio ha fatto per la Madonna a nostro vantaggio. E lui ne presenta qualcuna con la sua penna d'oro, a nostra conoscenza ed edificazione. Dio Padre fece una massa di tutte le acque che chiamò mare, e fece del pari una massa di tutte le grazie che chiamò Maria. Dio Figlio fece parte a sua madre di tutto quello che acquistò con la sua vita e la sua morte, i suoi meriti infiniti e le sue virtù ammirabili, e la costituì tesoriera di quanto il Padre gli diede in eredità. Per mezzo di lei applica i suoi meriti ai suoi membri, comunica le sue virtù e distribuisce le sue grazie. Dio Spirito Santo comunicò a Maria, sua fedele sposa, i suoi ineffabili doni e la scelse quale dispensatrice di tutto ciò che egli possiede, cosicché ella distribuisce a chi vuole, quanto vuole, come vuole e quando vuole, tutti i suoi doni e le sue grazie, e nessun dono celeste è quindi concesso agli uomini che non passi per le sue mani virginali. Meravigliosa è l'armonia della Santissima Trinità nelle operazioni di grazie a favore delle anime impegnate a salvarsi e a santificarsi, tra le insidie del demonio, del mondo e della carne. È sublime è la maternità di Maria che dispensa e dona con sovrana libertà e carità tutti i doni di Dio, a chi vuole, quanto vuole, come vuole e quando vuole. Ed è quasi incredibile sapere che tutta questa grazia trinitaria e materna agisce e opera soprattutto nei massimi gradi dell'ascesa mistica di ogni anima, come spiega bene San Luigi Maria Grignon a riguardo delle operazioni mistiche più alte, della trasformazione dell'anima in Cristo, dell'unione trasformante in relazione allo Spirito Santo, in relazione al Divin Padre, in relazione alla Santissima Trinità. Possiamo vedere in rapida successione come San Luigi Grignon presenta queste mistiche operazioni di grazia trinitaria e mariana che avvengono nell'anima in ascensione verso la perfezione spirituale. Per la trasformazione dell'anima in Cristo, infatti, si tratta, secondo San Luigi Grignon, dell'azione di Maria Santissima che aiuta a rinnovare nell'anima l'intera vita di Cristo nei suoi misteri. Ecco come scrive il santo: «Non credere, anima cara, che Maria, la più feconda di tutte le creature, tanto che giunse a produrre un Dio, rimanga oziosa in un'anima fedele. Ella farà vivere incessantemente quest'anima per Gesù e Gesù in lei. Figlioli mei, quos iterum parturio, done che formetur Christus in vobis? E se Gesù Cristo è così veramente frutto di Maria per ogni anima in particolare, come lo è per tutti quanti in generale, certo che in modo specialissimo Gesù è frutto di Maria e suo capolavoro nell'anima ove ella risiede. Per l'unione trasformante in relazione allo Spirito Santo, San Luigi Grignon spiega che lo stesso Spirito Santo rivela il segreto di Maria alle anime e invita Maria a mettere nelle anime le sue radici. Ecco come scrive il santo: «Beata, mille volte beata è quaggiù quell'anima a cui lo Spirito Santo rivela il segreto di Maria, perché lo conosca, a cui apre questo chiuso giardino, perché vi entri, questa fonte suggellata, perché vi attinga e beva a gran sorsi le acque vivificatrici della grazia. Quest'anima non troverà che Dio solo in questa amabile creatura, e lo Spirito Santo non ci comunica le sue grazie e i suoi doni che per mezzo di Maria». Per l'unione trasformante in relazione al Padre, San Luigi Grignon spiega chiaramente che soltanto Maria Santissima meritò di ricevere dalle mani del Divin Padre l'unigenito Figlio, quando dal Padre ebbe la fecondità divina per generare il suo Figlio e il corpo mistico. Ecco come scrive il santo: «Dio Padre comunicò a Maria la propria fecondità, per quanto ne era capace una semplice creatura, onde conferirle il potere di produrre suo Figlio e tutti i membri del suo corpo mistico. E l'Eterno Padre, da cui ogni dono perfetto e ogni grazia discende a noi come dalla sorgente sua essenziale, col darle suo Figlio, le ha dato insieme tutte le sue grazie». Per la consumazione della trasformazione nella Santissima Trinità, San Luigi Grignon sintetizza l'insieme di quanto insegnato e spiegato nella conclusione di ottenere che lo Spirito Santo ripeta alla Madonna: «In electis meis mitte radices». «Mia fedele sposa, getta radici nei miei eletti». Perciò chiunque è eletto e predestinato ha la Santa Vergine dimorante dentro se stesso, cioè nella propria anima, e lasci che ella vi metta le radici di una profonda umiltà, di una carità ardente e di tutte le virtù. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 17. Si può andare più in alto ancora? Beato Giovanni d'Unscoto, Sant'Angela da Foligno e San Luigi Maria Grignon da Monfort.